Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà». Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire, e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore. Il versetto 24, nel capitolo 11, qui bisognava scriverne due o tre di fila perché hanno tutti pressappoco lo stesso tema, però credo il suggerimento sia sufficiente. C'è chi largheggia e la sua ricchezza aumenta. C'è chi risparmia oltre misura e finisce nella miseria. Vengono qui raccolti alcuni proverbi in cui si dice che la generosità non impoverisce. Cioè essere generosi, essere liberali, non ha mai impoverito nessuno, no? Mi richiama un passo dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo, che dice: «Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà». Cioè, se sei avaro con la vita, raccogli poco. «Chi semina con larghezza raccoglierà». È un invito provocatorio, no? A calcolare bene, e tante volte calcolare bene è il contrario di quello che pensiamo noi. La generosità paga, il risparmio a oltranza impoverisce. Noi sappiamo, lo sperimentiamo tutti, no? Che nei nostri rapporti, nei rapporti tra le persone, ci sono due logiche che non si escludono, e però alcune volte è prevalente una o l'altra. Il senso della vita cambia. Cioè, c'è una logica dei nostri rapporti che è basata sul calcolo, sul contratto, sul vantaggio, sull'interesse, sull'utilità, no? E poi invece ci sono dei rapporti che sono basati invece sul dono, sulla gratuità, no? Sull'inutile, sul gratis, appunto, no? per esempio i rapporti di lavoro in genere, perché poi anche nel lavoro qualcuno fa con generosità, qualcuno fa donando, però in genere il contratto di lavoro e tutta l'economia è basata sull'utilitarismo, do ut des, capito? E invece per esempio la famiglia, in una certa misura, è basata soprattutto sul dono. La vita, per esempio, non ha la logica del contratto. Il matrimonio, per esempio, ha un aspetto per cui uno davvero si dà, si perde, no? Si offre fino alla morte, la buona o cattiva sorte, no? Quello che facciamo per i figli, di dargli la vita tutti i giorni, è grazia, è gratuità, no? È dono. E quindi questi proverbi che dicono dai, sii generoso che vedrai che sei più ricco. Cioè mi pare che abbiano il presentimento di quello che si dice, che i cristiani dicono negli Atti degli Apostoli, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Cioè l'avaro tante volte, o il meschino, non è capace di gustare il dare. Cioè si soddisfa solo quando riesce a prendere qualcosa, a avere qualcosa, no? È un'umanità un po' meschina, no? Poco coraggiosa, diciamo. Per alcuni versi, appunto, dire che c'è più gioia nel dare che nell'avere vuol dire che si è ricchi veramente solo di ciò che si dona. E credo che tutti lo sperimentiamo, no? Quando riusciamo veramente a essere generosi, ci sentiamo forti, ricchi, no? Pieni. Perché donare è creare qualcosa. È tessere dei legami, è dare la vita, è creare delle storie, no? Rendere possibili delle cose. E invece conservare ciò che si ha, soprattutto per non farne niente, o semplicemente per conservare, o per contemplare o compiacersi, è coltivare il vuoto, un tempo morto, e aver lì un cadavere, no? Non si vive in qualche maniera, non si vive veramente se non quando si dona tempo, attenzione, amicizia, denaro. Non si costruisce se non quando in qualche miseria ci si spende, ci si spoglia. Pensate la storia che ha messo in piedi Dio al momento in cui ha deciso di uscire da sé, di perdersi, no? Pur essendo Dio, umiliò se stesso, svuotando se stesso, facendosi uomo. L'incarnazione è un atto di totale... Dio ha venduto tutta la sua divinità, no? Si è perso, è diventato uomo. O la creazione. Creazione vuol dire che Dio fa esistere un altro, gli altri. Pensate quest'atto, ci fosse stato un altro Dio, gli avrebbe detto, ma no, scusa, tieni tutto te, no, cosa fai, metti i piedi per quegli stupidi lì. Pensate il fatto di generosità di Dio, cosa ha messo in piedi i miliardi e miliardi di uomini, no? E questo ti fa tornare indietro una, non so come si dice, una soddisfazione, capito? Una, stai meglio, una realizzazione. Perché chi vuole continuamente prendere, guadagnare, si crede sempre povero. Lo vediamo anche noi nel piccolo, no? In genere è raro, cioè i più generosi non sono sempre i più ricchi, perché i più ricchi non ne ha mai abbastanza, devono sempre garantirsi, capito? Diciamo per alcuni versi, chi non è mai contento, non ne ha mai abbastanza, vuole guadagnare sempre di più, è insoddisfatto. E invece chi dona trova sempre qualcosa da dare, trova sempre qualcosa da dare. Anche solo un sorriso, hai capito? Cioè è l'esempio che Gesù fa della donnetta del Tempio che mette tutto quello che ha, capito, no? E in questo guadagna in amici, in amicizia. E poi la sua generosità può raddrizzare certe ingiustizie della città. C'è chi largheggia e la sua ricchezza aumenta. C'è chi risparmia oltre misura e finisce nella miseria. Ci sono cose a cui stiamo probabilmente pensando tutti. Una forse è quella di riflettere sul fatto che noi siamo una generazione cristiana che vive nell'Occidente, diciamo, sviluppato, che ha costruito un modello umano basato sul fatto che l'individuo responsabilizzato, incoraggiato a essere attivo, produce appunto dei beni, è incentivato a acquistare denaro. E il sistema certamente non è, secondo me appunto, è anche geniale, cioè quello di attivare tutti, fare che c'è il padrone che pensa a tutti e poi ti fa la mancia, no? O che c'è uno Stato che decide tutto, che... E però vedete che questo sistema geniale, che poi ha tutti dei meccanismi, il capitale, il lavoro salariato, eccetera, eccetera, il mercato che è diventato l'arena economica, no? Cioè è un sistema che ci sta facendo diventare troppo egoisti, troppo individualisti, no? E una società che ha solo l'individuo e il mercato diventa disumana, no? Noi avevamo anche costruito a pezzi uno stato sociale, no? Cioè il fatto che le ricchezze vengono poi un po' messe da parte comunitariamente per i più deboli, per i bisogni essenziali, e però lo stiamo smantellando, no? E quindi fasce sempre maggiori di popolazione diventano poveri, no? Sono esclusi da tante cose. E nasce questa società a più velocità dove c'è un'invidia e una possibile violenza, no? E quindi io credo, come cristiani, questa è una questione, credo che ci coinvolga, no? L'altra cosa è che probabilmente stiamo pensando è quello di dire: ma a me cosa serve? Ho molto più di quel che mi serve. E perché non lo uso bene? E perché non lo do? L'altra questione, credo, su tutte le cose credo stiamo pensando tutti, no? È la questione dei soldi pubblici, l'uso dei soldi pubblici, no? E quindi il fatto che magari anche noi abbiamo un sacco di possibilità e poi cerchiamo di evadere, cerchiamo di portare via i soldi, cerchiamo di darli solo a qualcuno che vogliamo noi, insomma. Insomma, sono un po' delle vigliaccate, insomma.